Ed eccoci qua alle 8 e 18 minuti del mattino. Buongiorno ascoltatori, è arrivato l'autunno, e come correlato oggettivo dell'autunno, eccolo qua, anche lui, il professor Di Stefano. Professore, lei ci sguazza nell'autunno, per lei l'autunno è un po' come Malindi per Briatore?
Non sono così convinto, non è proprio la mia stagione preferita.
Ah, però. Qual è la sua stagione?
La primavera.
Ah, lei mi sboccia in primavera?
No, non credo.
Ah, ecco, cioè per contrasto è la primavera la sua stagione di riferimento.
Esatto.
Ha visto che adesso si possono pagare le cartelle esattoriali rateizzandole in 120 rate?
Perché sì, ho visto, 120 rate e forse ci sarà anche un po' di rottamazione, ma non si capisce.
Perché non propone ai suoi lettori di poter pagare la copia in edicola di valori in 120 rate? Quanto viene la copia in edicola?
4 euro, mi sembra il caso.
4 euro in 120 rate, più o meno come fa? Bisognerebbe fare il calcolo dei fagiolini.
Ecco, mi sembra che finirà sui fagiolini.
Però sì, guarda che moltiplica le vendite, secondo me.
Sì,
sì, c'è un problema di cash flow a breve,
sì,
ma sul lungo termine in prospettiva
il costo dell'incasso delle rate sarà molto superiore al valore della rata. Comunque vabbè lasciamo stare.
Sempre a guardare le cose al negativo. Ha visto che c'è un altro broker truffatore a Roma che ha truffato insieme Renato Zero e gli eredi di Cadorna?
No, sì, ho visto solo il lancio, ma non capivo se era una notizia di Dago Spia o reale.
No, è roba vera, c'è anche in prima pagina sul sito del Corriere. Ma non parliamo degli eredi di Cadorna e nemmeno di Renato Zero, parliamo piuttosto di lei, Janet Yellen, il nuovo capo della Fed, che ieri è stata ascoltata per la prima volta al Congresso, ed è stata ascoltata sul tema che, come raccontavamo 7 giorni fa, faceva tremare i polsi a tutti gli investitori, a tutti i mercati del mondo, ovvero: rimangono aperti i rubinetti della liquidità, sì o no? Si va avanti col tapering, sì o no? Che cosa ha detto Janet Yellen?
Beh, mi sembra che la governatrice in pectore della Banca Centrale Americana sia stata molto netta. L'imperativo della Fed è la crescita, la riduzione soprattutto della disoccupazione. È arrivata a dire che non vede nemmeno rischi di bolle. Insomma, la sostanza è che non ci sarà nessuna riduzione per ora delle politiche di quantitative easing 3 della Federal Reserve, e quindi continueranno gli acquisti e la stampare moneta per appunto ritirare debito sui mercati. La posizione sua è molto semplice: la ripresa è fragile, gli strumenti a disposizione della politica monetaria sono limitati, visto che i tassi di interesse a breve sono lo zero, e quindi la Yellen ha difeso a spada tratta gli acquisti, che tuttora sono pari a 85 miliardi di dollari al mese. Ha offerto un contributo significativo alla crescita e al miglioramento delle previsioni. Questa audizione davanti al Congresso ha immediatamente rallentato e rinviato le preoccupazioni su appunto il tapering, cioè la riduzione progressiva degli acquisti. Ma la Yellen ha anche insistito sul fatto che la Fed deve prevenire nuovi terremoti nel sistema finanziario, e ha detto che quindi da questo punto di vista il ruolo di regolatore della banca centrale andrà molto rafforzato, con poteri di supervisione per ridurre la minaccia di una nuova crisi finanziaria.
Quindi il tapering va avanti, e sarà contento Paul Krugman, che qualche giorno fa ha detto: ma siete pazzi a chiudere i rubinetti, ma è una follia. Paul Krugman, non so se l'ha notato in settimana, che ha scritto anche che ci sarebbe dal suo punto di vista un complotto contro la Francia. La Francia, a cui le agenzie di rating hanno tolto
hanno abbassato un rating di un punto,
e lui dice: guardate che i francesi, vabbè, stanno male tutti adesso, ma i francesi alla fine i conti non ce li hanno così male, perché gli hanno abbassato il rating per punirli sulle loro politiche fiscali, e perché non danno retta a chi ideologicamente continua a sostenere che l'unica ricetta possibile è quella di tagliare lo Stato sociale.
Ma direi che Krugman è molto condivisibile nella sua analisi, perché l'ispirazione con la quale si lavora ancora in larga parte del sistema finanziario e delle agenzie di rating, e diciamo il mainstream è ancora quello dominante, quello che trovate oggi sul Corriere della Sera, per esempio il paginone a firma del solito assolutamente inossidabile Francesco Giavazzi, che per recensire un libro che celebra Milton Rose Friedman continua come dal titolo: la lezione di Friedman è quel liberismo impossibile in Italia. Ancora si martella su questo punto, seppur lo stesso Giavazzi debba ammettere che per esempio nel settore dell'energia esiste una dipendenza completa dell'Italia da alcuni approvvigionamenti come quelli del gas, ma la ricetta di Giavazzi è molto semplice, è una ricetta di quelle solite: bisogna fare una decina di rigassificatori, ma massacriamoci anche su questo, tanto abbiamo tanta energia, poi non sappiamo cosa farne, ma va bene così.
Quindi, se Standard & Poor's ha tagliato il rating della Francia per questioni ideologiche, visto che la Francia non taglia la spesa sociale, devo dedurre che Standard & Poor's abbia tagliato il rating di Telecom a titolo spazzatura, perché Telecom non ha voluto tagliare i buoni pasto ai dipendenti.
Non è così. Fare queste deduzioni che non sono assolutamente legittime.
Volevo essere aristotelico una volta.
No, ma in questo caso proprio non torna, perché il declassamento che ha fatto Standard & Poor's alla Telecom ha una motivazione molto chiara ed è legata alla vendita delle attività argentine. Avete visto con quale rapidità la compagnia italiana ha messo in atto, ha annunciato di voler mettere in vendita e venduto così rapidamente tutte le attività argentine, perché Standard & Poor's abbassa ulteriormente a junk, cioè a spazzatura, il giudizio sul titolo, perché l'Argentina pesava in termini di ricavi il 14% dei ricavi di Telecom, soprattutto erano ricavi questi 2,8 miliardi di euro, ricavi con un alto rendimento a differenza invece di quelli italiani, e quindi la valutazione è che la dismissione non avrà impatto significativo sul debito, ma nello stesso tempo riduce il valore molto rilevante delle attività internazionali di Telecom, che a questo punto gli rimane solo il Brasile e poi è ritornata dentro i confini nazionali.
Professor Di Stefano, lei ha ciurlato un po' nel manico, diciamo le cose come stanno. I bilanci di Telecom ultimamente si reggono sul flusso delle telefonate del Papa. Il Papa è argentino, ha SIM argentina, nel momento in cui viene venduta la divisione argentina crolla la redditività di Telecom, da cui l'abbassamento del rating.
Eh sì, assolutamente.
È sotto gli occhi di tutti. Così come è sotto gli occhi di tutti, anzi nel mirino, l'export della Germania. Se ne è parlato molto in settimana. I tedeschi sono ricchi, esportano, penalizzano i partner europei, e adesso si va all'apertura della procedura di infrazione e loro si incazzano come delle pantere, perché dicono: siamo bravi e voi ci penalizzate, ma stiamo scherzando?
Beh, ma hanno poco da incazzare. Quello di cui bisognerebbe veramente innervosirsi è come mai questo intervento della Commissione sia arrivato così tardi, perché effettivamente tra i parametri che permettono di analizzare l'andamento dell'economia c'è da tempo anche quello sull'andamento della bilancia commerciale, e è un po' a sorpresa la Commissione europea ha scoperto appunto che la Germania ha un eccesso di esportazioni rispetto alla domanda interna e che questo crea squilibri a livello internazionale, soprattutto nell'area euro, e ha aperto così una procedura di analisi che non porterà sicuramente a nessun intervento immediato, ma mette la Germania sotto tiro.
Anche perché passano le Ardenne con i Panzer la sera dopo, se gli fanno la procedura.
No, non hanno più bisogno dei Panzer, gli bastano quelli del sistema finanziario, che sono più efficienti e meno costosi, insomma. Però dal punto di vista della Germania, sicuramente mettere in evidenza questo nodo delle esportazioni tedesche ha dato molto fastidio, anche perché si sta creando questo asse, a proposito di quello che diceva Krugman prima, tra Stati Uniti e una parte dell'Europa, nel cercare di contenere gli effetti distorsivi sicuramente delle politiche tedesche sul mercato internazionale e sui sistemi economici a livello globale.
Si parla degli eurobond più o meno dai tempi del gol di Turone, e il dibattito agli stessi tempi sul gol di Turone non si è ancora capito se era gol o non era gol. Sugli eurobond invece sembra che si sia capito che i tedeschi hanno detto definitivamente no, attaccatevi al tram.
Ma io non sono così certo che la dinamica sarà effettivamente questa, anche perché, come noto, in Italia se ne parla poco, ma è tuttora in piena corso la trattativa per la formazione del governo di grossa coalition tra appunto la SPD e la CDU, e siccome il governo delle larghe intese tedesco non è lo stesso italiano, si sta trattando su dei temi molto concreti. Avevamo accennato già anche un paio di trasmissioni fa il salario minimo, le politiche europee, quindi non sono certo che la posizione della Merkel possa rimanere la stessa in tema di eurobond.
Come leggevamo sui giornali, oggi si parla molto di reddito minimo, addirittura c'è la proposta del vice ministro dell'economia Fassina di fare un esperimento di reddito minimo nelle grandi città, e insomma è una sorta di grande omaggio che per tutto l'autunno verrà fatto a lei, professor Di Stefano, che è stato il primo a riportare la parola del reddito minimo in questo paese. A proposito di omaggi, mi consenta e mi permetta di dire, prima di cedere la parola al GR di Popolare Network, che oggi indossa un delizioso maglioncino girocollo con righe orizzontali. Lei lo sa che la riga orizzontale ingrassa? Ma lei non ne ha bisogno, ha un fisico scolpito.
Sapevo, me l'hanno regalato e quindi ho accettato con piacere questo regalo.
Si fidi, le dona moltissimo, ne parleremo dopo anche della sua eleganza. Intanto la linea al GR, e poi occhio che ripartiamo all'inizio della seconda parte del giorno delle locuste con una cifra: 2.200 miliardi di euro di interessi in capo a chi, lo scopriremo tra poco. Prof.
Sì.
Per farla contenta, oggi apriamo la seconda parte con una canzone dei suoi tempi, che non sono quelli dei Lou Reed.
No, sai cos'è sta... Lou Reed, dai.
E adesso lo so che è. Sai cos'è sta canzone?
Qualcosina potrebbe dirmi, ma no, dico di no.
No, beh, ma è legittimo. Denuncia. No, in questo caso è legittimo, assolutamente. La cantava Grace Jones, ma in realtà i suoi tempi sono quelli dell'interprete originale. La Vian Rose, Edith Piaf. L'ascolta spesso sul grammofono a casa?
Sì.
Che tempi, prof? Si sente di nuovo giovane? Quando
no,
l'Italia con Meazza vinceva i mondiali.
Non eccedere, per favore, perché...
No, non mi permetterei mai.
No, nel senso che...
No, ma si figuri.
Cioè, ero vecchio quando ero giovane, ma non così vecchio.
Va bene, sono le 8:40 minuti, bentornati con la Vian Rose nella versione di Grace Jones. Comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste, e come avevamo annunciato si riparte da un numero inquietante. Il numero è 2.200 miliardi di euro ed è quanto l'Italia avrebbe pagato in tre decenni soltanto di interessi. 2.200 miliardi di euro.
Esatto, il numero lo tira fuori Francesco Gesualdi nel suo interessante e consigliabile libro Le catene del debito, che è appena uscito per la Feltrinelli, per la precisione appunto 2200 miliardi in tre decenni, il 133% del prodotto interno lordo. Questo il valore appunto degli interessi che sono stati pagati dall'Italia negli ultimi 30 anni. Solo nel 2012 sono stati versati per la spesa per interessi 86,7 miliardi di euro. Da questi numeri bisogna ripartire per capire quale può essere appunto l'uscita dalla condizione di difficoltà del sistema paese, perché nello stesso tempo, e questo è il dato ancora interessante, Gesualdi ricostruisce il tema della pressione fiscale. Nel 1990 la pressione fiscale italiana era al 37,8% contro il 39,5% della Germania e il 43,9% della Francia. Adesso è salita, come noto, intorno al 43%, però questa dinamica spesa per interessi e scarsa pressione fiscale degli anni 80 e 90 è strettamente connessa, e dentro questa dinamica c'è poi ovviamente anche tutto il capitolo del ruolo svolto dalla speculazione finanziaria. Un ultimo dato: tra il 1980 e il 2012 l'Italia ha accumulato un avanzo primario di 672 miliardi, cioè i conti pubblici sono sempre stati, al netto della spesa per interessi, sono stati sempre molto positivi, e quindi il risultato tra spesa e incassi è sempre stato rilevante, ma assolutamente insufficiente, perché appunto nello stesso periodo, come si diceva, la spesa per interessi è stata di 2,2 trilioni di euro, ed è questa una delle componenti dell'enorme debito pubblico che oggi grava sul paese.
Sai che me la vedo la sera quando va a dormire e al lume di una abat-jour con lampadina a risparmio energetico,
questo sicuramente,
si mette lì e legge Le catene del debito del Gesualdi. Per lei Le catene del debito è un po' come l'amante di Lady Chatterley per le fanciulle di 100 anni fa, le procura anche del turbamento erotico.
No, turbamento erotico no, però sicuramente lo leggo con grande piacere.
Ci si addormenta bene con Le catene del debito.
Decisamente.
Ok. Chi come Prometeo liberato invece ha spezzato le catene del debito è l'Irlanda.
No, non direi proprio.
Ah no?
No. È proprio lì volevo arrivare, perché l'Irlanda ha sì dichiarato di essere uscita dai piani di salvataggio e non avrà più bisogno, da questo punto di vista, del finanziamenti del fondo salva stati europeo, ma proprio lì vorrei arrivare, perché l'Irlanda, pensate, in soli 5 anni ha visto il debito pubblico passare dal 24,9 al 117,4% del PIL, cioè si è praticamente quadruplicato il debito irlandese, e gran parte di questo fenomeno è riconducibile ovviamente
agli stipendi di trapattoni come CT dell'Irlanda.
No, non agli stipendi di trapattoni, ma alla bolla immobiliare e al crollo della bolla immobiliare, ma anche all'enorme dimensione dell'attivo finanziario di cui l'Irlanda si è diventato attrattore anche con le politiche fiscali di dumping nei confronti del sistema delle imprese, per cui moltissime aziende si erano trasferite appunto in Irlanda come sedi non produttive, ma esclusivamente per godere di un meccanismo di elusione fiscale. Il totale degli attivi finanziari nello stesso periodo, cioè 2007-2012, è passato da 1337 a 872 miliardi. Se guardate le dimensioni e le cifre, vedete la corrispondenza stretta tra diminuzione degli attivi finanziari e boom del debito, come a dire che con il debito sono stati pagati gli estremi danni fatti appunto da un sistema che è lo stesso che piace tanto a Giavazzi.
Poco fa ha pronunciato la sua parola magica, che è bolla. Ieri la Yellen, di fronte al congresso, ha detto non ci saranno delle bolle speculative, e evidentemente ha parlato al congresso perché lei, professor Di Stefano, intendesse. Allora, a questo punto deduco che non ci sarà la bolla della settimana.
No, la bolla della settimana ce l'abbiamo in pieno, e ovviamente per precisare, poi la governatrice in pectore ha detto testualmente: i prezzi azionari sono saliti in modo piuttosto robusto, ma le misure tradizionali, quali multipli prezzo utili, non suggeriscono le condizioni di una bolla. Quindi si è riferita quasi esclusivamente, da questo punto di vista, alla bolla azionaria, cioè al rischio che ci possa essere una bolla nel segmento azionario e quindi nelle borse, tanto per capirsi. Mentre invece sappiamo che esiste un problema sempre più grave, che è quello dei bond, delle obbligazioni che vengono emesse dalle imprese a livello nazionale e internazionale. In particolare le dimensioni del problema sono state evidenziate addirittura dalla stessa Corte Costituzionale Federale tedesca, che ha evidenziato il rischio legato al debito delle imprese che continuano a emettere obbligazioni. Questa situazione è ancora più grave in paesi cosiddetti emergenti, come appunto India, Cina, Sudafrica e Brasile. E il fenomeno delle emissioni obbligazionarie è quello che ha in parte drenato la liquidità, i biglietti verdi e l'IEN che sono stati stampati proprio dalle banche centrali.
Quindi è bolla di bond?
Bolla bond, assolutamente.
Assolutamente.
È già in corso e il rischio che possa, se scoppiasse la bolla dei bond, il rischio è quello di una nuova dimensione di crisi paragonabile a quella che ha caratterizzato la bolla post subprime e quella del sistema finanziario.
Vabbè, bene, cioè una cosa da niente.
No, una cosa molto rilevante e molto pericolosa.
Vabbè, intanto stiamo facendo i conti invece sulla esplosione dei subprime e abbiamo i numeri sul costo degli scandali negli Stati Uniti. Il costo è stato di 150 miliardi di dollari in multe e costi legali, e Bill Clinton ha detto: va bene, sapete cosa dobbiamo fare? Obama, ascoltami, tu prendi tutti quei soldi che sono stati pagati in multe e li investi immediatamente in infrastrutture.
Sì, la proposta di Clinton ha lasciato una certa sorpresa, perché non c'era l'abitudine a vedere Clinton in questa posizione, ma la sua tesi è quella che i soldi dovrebbero essere dati a una banca delle infrastrutture. Pensate un po', negli Stati Uniti cosa significherebbe avere appunto una banca di fatto pubblica delle infrastrutture.
Come gode lei di fronte al dirigismo statale, le grandi opere pubbliche?
No, ma qui non si tratta di dirigismo, perché la posizione di Clinton è che questa banca delle infrastrutture dovrebbe essere incaricata di costruire una nuova economia americana, quindi non infrastrutture ovviamente vecchio stile, cioè strade, autostrade, ma molte infrastrutture immateriali, quindi per esempio investimenti nelle telecomunicazioni, nella rete elettrica. Ricordiamo che
nell'NSA
no, quella è un'infrastruttura che possiamo ridurre. Ricordiamo che la rete elettrica statunitense ha gli stessi ancora più gravi problemi della rete elettrica italiana, cioè una rete molto vecchia, piramidale, che non permette lo scambio dell'energia a livello territoriale, quindi c'è da sviluppare le smart grid. Sono investimenti giganteschi. La cifra che è stata finora introiettata delle multe potrebbe ampiamente essere una cifra di stimolo per l'economia, qualcosa che purtroppo noi non potremo fare, perché noi le multe non riusciamo a metterle e soprattutto a farle pagare, nemmeno a quelli delle slot machine, figuriamoci alle banche.
Se non si vuole dar retta a Clinton, l'alternativa è di utilizzare tutte quelle risorse che arrivano dalle multe sonanti che sono state date agli istituti di credito americani, versandoli sul conto della figlia di Wen Jiabao, come fa JP Morgan.
Sì, esatto, l'inchiesta che è di questa settimana del New York Times è quella delle assunzioni facili da parte di JP Morgan Chase in Cina. Secondo il quotidiano newyorkese, la banca avrebbe versato 1,8 milioni di dollari nell'arco di 2 anni a una piccola società di consulenza guidata proprio dalla figlia dell'ex premier. La società, che oltre alla figlia di Wen Jiabao avrebbe soltanto un altro dipendente, si sarebbe aggiudicata un contratto da 75.000 dollari al mese. Le indiscrezioni, se confermate, potrebbero andare a arricchire l'inchiesta che è già stata avviata dalla SEC per capire se la JP Morgan Chase abbia concesso incarichi a figli di esponenti del mondo politico cinese al fine di ovviamente aprirsi la strada a contratti con importanti aziende di Stato della Repubblica Popolare.
Se rinasco voglio fare la figlia di Wen Jiabao, perché mi sembra una prospettiva più serena dal punto di vista
$75,000 al mese
del conto economico. Visto che stiamo parlando di istituti di credito negli Stati Uniti, ecco Moody's che taglia altri rating, e sono proprio i rating di 4 grandi banche americane.
Esatto, sono 4 banche, grandi banche americane che proprio ieri hanno ricevuto un ulteriore declassamento da parte di Moody's. Si tratta prevalentemente, se troviamo la notizia, perché siamo stati, eccola, era già a disposizione ma l'avevo coperta, in particolare questo è un effetto anche dell'applicazione della riforma finanziaria Frank Dodd. Le banche sono la JP Morgan, guarda caso, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of New York Mellon. Perché secondo le agenzie ci sarebbe il taglio dei rating? Perché considera mutato il profilo del credito di queste banche, che sono costrette a tagliare, a ridurre alcune delle loro attività, e quindi avranno una prospettiva di utili molto inferiore e maggiore difficoltà a rispettare i piani qualora debbano rimborsare alcuni degli emittenti delle emissioni di bond che hanno fatto negli ultimi 4 anni per risolvere i problemi finanziari legati alla crisi post subprime.
Prof, abbiamo solamente 5 minuti prima di chiudere questa puntata del giorno delle locuste e torniamo attorno alla vicenda della manipolazione dei cambi, perché si sta allargando ulteriormente l'inchiesta. Intanto il Parlamento olandese ha preso di petto Rabobank e gliel'ha cantate per le rime.
Sì, perché sono appunto tutte le varie conseguenze dell'azione finalmente dispiegata dalle autorità. In questo caso, dopo gli interventi americani, è arrivata anche la Financial Conduct Authority, autorità inglese che vigila sui mercati, che ha chiesto informazioni agli istituti di credito coinvolti nell'ambito di un'ipotesi di manipolazione dei cambi per 15 banche in tutto il mondo. In ballo ci potrebbero essere cifre gigantesche pari a 5.300 miliardi di dollari che vengono scambiati ogni giorno sui mercati internazionali delle valute, e il grosso delle indagini si è concentrato, come era evidente, sulle transazioni euro-dollaro, ma anche sul dollaro australiano, la sterlina e le monete scandinave. Mentre per quanto riguarda il Parlamento olandese, anche qui mi sembra molto significativo che il Parlamento olandese intervenga nella vicenda dello scandalo della manipolazione del Libor, il tasso di interesse famoso sul quale si calcolano anche i prestiti e i mutui, e secondo il Parlamento i regolatori dormivano, ha detto testualmente così l'esponente del Partito Liberale che è alla guida del paese. La banca centrale olandese non avrebbe colto determinati segnali, i regolatori avrebbero potuto chiedere per primi a Rabobank cosa stava succedendo, insomma mazzate contro il sistema dei controlli dopo che la Rabobank si è anche beccata una multa pari a 700 milioni di euro e va incontro a ulteriori sanzioni che complessivamente, considerando anche le altre banche coinvolte, Barclays, UBS, Royal Bank of Scotland eccetera, assommano a 3,7 miliardi di dollari.
Non so se l'ha visto, c'è la Rolls-Royce che vuole costruire gli aerei con le stampanti 3D adesso.
No, non l'ho visto, curioso e interessante.
Lei cosa costruirebbe con le stampanti 3D? L'amore tra i popoli?
No, io costruirei per esempio dei sistemi di distribuzione per l'energia elettrica con le stampanti 3D, dei pezzetti di rete
elettrica. E una gigantesca Alcatraz per i mercati finanziari, questo.
Beh, quello sicuramente.
È questo che ha nel cuore. Senta, 2 minuti e quindi al volo, perché abbiamo due storie che attraversano il nostro territorio. Una è di quel genio dell'oligarca russo che insieme agli amici di Dell'Utri incassava milioni di incentivi per il fotovoltaico, poi faceva morire le società e scompariva con i soldi. L'altro, ne parla oggi l'Espresso, è la cupola che ci sarebbe intorno alla costruzione del MOSE di Venezia.
Sì, possiamo solo riassumerla, perché la vicenda di Igor Akhmerov, l'imprenditore russo che è presidente dell'azienda svizzera Avelar Energy. È talmente complicata che diventa difficile ricostruirla in 3 minuti. Comunque, in grazie a un sistema di scatole cinesi che collega Mosca ad alcuni paesini del tavoliere pugliese lucano, è stato creato un vero e proprio impero che avrebbe dovuto sfruttare gli incentivi, in particolare sull'eolico. Complessivamente 15 miliardi di euro che sono il totale degli incentivi riconosciuti agli impianti di tutta Italia, e la sola Puglia ne intercettava 2,6 miliardi. Ci sono decine di inchieste su questo sistema per rastrellare incentivi per parchi eolici che in alcuni casi non esistevano proprio.
Bellissimo comunque l'asse Mosca-Ostuni.
Mosca-Ostuni è un asse eccezionale, con di mezzo anche i cinesi, perché ricordiamo che c'è anche un pezzo del fallimento di Santec che è legato a una truffa appunto pugliese, invece sul fotovoltaico. Per quanto riguarda il MOSE, visti i tempi brevissimi, vi rimandiamo all'ampio servizio molto efficace di Paolo Biondani sulle colonne dell'Espresso, ma la sostanza è che l'inchiesta, partita da un episodio di fatto piccolo, cioè la creazione di una parte di fattura in nero di un socio e amministratore della Mantovani, si è allargata a tutto il consorzio MOSE, oggi a 100 indagati e soprattutto un misterioso generale della Guardia di Finanza che passava informazioni sulle inchieste segrete ai diretti indagati e che avrebbe ricevuto onerosissimi contributi in denaro contante.
E insomma, Venezia è una bellissima città, però non so se ci vivrei. Lei?
No, farei fatica.
Anche lei. Anche perché non la vedo a gondolare all'impazzata. Meglio la filo via alle 7 del mattino per esatto. Lei, professor Di Stefano. Con il giorno delle locuste ci ritroviamo la prossima settimana, sempre alle 8:15 di venerdì, sulle frequenze di Popolare Network. Il podcast in giornata lo trovate sulla pagina dei podcast del sito di Radio Popolare e sulla pagina della trasmissione Il giorno delle locuste su Facebook. Professore, arrivederci, buona settimana.
Buona settimana.
Ciao ascoltatori.